Capitolo 47. Commento Matteo 17 da 9 a 21. Giorni di ministero. Gesù e i tre discepoli trascorsero tutta la notte sul monte e al levar del sole discesero nella pianura. I discepoli erano assorti nei loro pensieri e tacevano. Persino Pietro non aveva nulla da dire. Sarebbero rimasti volentieri in quel luogo reso sacro dalla luce celeste, dove il Figlio di Dio aveva manifestato la sua gloria. Ma bisognava lavorare a favore del popolo, che già si era mosso alla ricerca di Gesù. Una folla numerosa si era raccolta ai piedi del monte. La guidavano gli altri discepoli che non avevano accompagnato il Maestro, ma che sapevano dove si era recato. Il Salvatore raccomandò ai tre di non parlare di ciò che avevano veduto. «Non parlate di questa visione ad alcuno, finché il figliuolo dell'uomo sia risuscitato dai morti». I discepoli dovevano meditare sulla rivelazione accordata loro, ma senza divulgarla. Se lo avessero fatto, la folla li avrebbe o derisi o provato una vana curiosità. Anche gli altri 9 apostoli non avrebbero compreso quell'apparizione finché Gesù non fosse risuscitato dai morti. Persino i 3 privilegiati erano così lenti a comprendere che, nonostante la spiegazione che Gesù aveva data sul suo futuro, si domandavano che cosa significasse risuscitare dai morti. Non domandarono però nulla a Gesù. Le sue parole li avevano riempiti di tristezza e non chiesero altro su ciò che secondo loro non poteva accadere. Appena la folla vide scendere Gesù, gli corse incontro e lo accolse con rispetto e con gioia. Però egli si accorse subito della loro grande perplessità. I discepoli sembravano turbati. Era appena accaduto qualcosa che aveva prodotto in loro una delusione e un'umiliazione profonda. Mentre attendevano ai piedi del monte, un padre aveva condotto là il proprio figlio perché fosse liberato da uno spirito muto che lo tormentava. Gesù aveva conferito ai 12 il potere di cacciare gli spiriti immondi quando li aveva inviati a predicare in Galilea. Gli spiriti malefici avevano allora ubbidito ai discepoli pieni di fede. Anche questa volta essi ordinarono allo spirito in nome di Cristo di lasciare la sua vittima, ma questi si beffò di loro, dando una dimostrazione ulteriore della propria potenza. I discepoli, incapaci di spiegare la loro sconfitta, sentirono che ciò che era accaduto disonorava loro e il Maestro stesso. Tra la folla si trovavano degli scribi che approfittarono di questo fatto per umiliarli. Si raccolsero intorno ai discepoli e cercarono di dimostrare che tanto essi che il loro maestro erano degli impostori. I rabbini trionfanti dicevano che si trattava di uno spirito malefico che né i discepoli né Cristo potevano assoggettare. La folla appoggiava gli scribi e presto condivise i loro sentimenti di disprezzo e di derisione. Ma improvvisamente le accuse cessarono. Gesù coi 3 discepoli si stava avvicinando e la folla, abbandonando prontamente le sue opinioni, andò loro incontro. La notte trascorsa in comunione con la gloria celeste aveva lasciato le sue tracce sui loro volti, che emanavano una luce che suscitava riverenza. Gli scribi si tennero indietro, mentre la folla accoglieva lieta Gesù. Il Salvatore, come se fosse stato testimone di ciò che era accaduto, si avvicinò al luogo della controversia e, fissando gli scribi, domandò: «Di che discutete voi con loro?» Le voci, prima tanto baldanzose, ora tacevano. Si fece silenzio. Il padre, afflitto, facendosi strada tra la folla, si prostrò ai piedi di Gesù e gli raccontò le sue difficoltà e la sua delusione. «Maestro, io t'ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito muto e dovunque esso lo prende lo atterra. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». Gesù guardò la folla intimorita, gli scribi sempre pronti a cercar cavilli, i discepoli imbarazzati. Vide l'incredulità di tutti quei cuori ed esclamò con tristezza: «Oh generazione incredula! Fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò?» Poi aggiunse, rivolgendosi al padre angosciato: «Menatemelo». Il ragazzo gli venne portato e appena il Salvatore lo guardò, lo spirito malvagio lo gettò a terra provocandogli convulsioni terribili. Si rotolava schiumando e riempiendo l'aria di grida disumane. Ancora una volta il principe della vita e quello delle tenebre si incontravano sul campo di battaglia. Cristo compiva la sua missione che consisteva nel bandir liberazione ai prigionieri, rimettere in libertà gli oppressi. Satana invece voleva mantenere il dominio sulla sua vittima. Angeli di luce, angeli malefici si avvicinarono, invisibili, per assistere alla lotta. Gesù permise allo spirito malefico di manifestare per un po' la sua potenza, affinché più chiara apparisse ai presenti la liberazione che stava per compiere. La folla guardava con animo sospeso, mentre il padre era angosciato tra speranza e timore. Gesù chiese: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Il padre parlò dei lunghi anni di sofferenza e poi, non potendosi più trattenere, supplicò: «Se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci!» Il padre, dicendo «Se ci puoi qualcosa», rivelava non ancora di dubitare della potenza di Cristo. Gesù rispose: «Se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede». La mancanza di potenza non risiede in Cristo. La guarigione del figlio dipende dalla fede del padre. Scoppiando in lacrime, cosciente della sua debolezza, il padre si affida alla misericordia di Cristo e grida: io credo, sovvieni alla mia incredulità». Gesù, volto verso il ragazzo sofferente, disse: «Spirito muto e sordo, io te il comando, esci da lui e non entrar più in lui». Si udì un grido e una lotta violenta si scatenò. Andandosene pareva che il demone volesse strappare la vita alla sua vittima. Poi il bambino rimase immobile, apparentemente esanime, mentre la folla mormorava: «È morto, è morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo sollevò e lo presentò a suo padre in piena salute di corpo e di mente. Il padre e il figlio lodarono allora il loro liberatore. La folla rimase colpita dalla grandezza di Dio, mentre gli scribi, sconfitti e confusi, se ne andarono imbronciati. «Se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Molte anime oppresse dal peso del peccato hanno ripetuto questa preghiera. Il Salvatore traboccante di pietà risponde a tutti: «Ogni cosa è possibile a chi crede». La fede ci mette in comunione col cielo e ci infonde la forza necessaria per resistere alla potenza delle tenebre. In Cristo Dio ci offre il mezzo per vincere ogni peccato e resistere alle più forti tentazioni. Ma molti sentono di avere poca fede e si tengono perciò lontani da Gesù. Queste anime, vinte dal sentimento della propria indegnità, si abbandonino alla misericordia del loro compassionevole Salvatore. Non guardino a se stesse, ma a Lui. Colui che guariva i malati e cacciava i demoni, oggi lo stesso potente Redentore. La fede procede dalla parola di Dio. Confidate in questa promessa: «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori». Gettatevi ai suoi piedi gridando: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». Se farete così, non perirete mai. In breve tempo i discepoli avevano visto il culmine della gloria e quello dell'umiliazione. Avevano contemplato l'umanità trasfigurata all'immagine di Dio e poi degradata alla somiglianza di Satana. Quel Gesù che sulla montagna si era intrattenuto con i messaggeri celesti e che la voce della gloria aveva proclamato figlio di Dio era sceso per assistere a una scena angosciosa e ripugnante. Un bambino dal viso stravolto, che digrignava i denti in preda a una follia furiosa, straziato da convulsioni cui nessuna forza umana poteva portare rimedio. Quel potente Redentore che solo poche ore prima era apparso glorificato davanti ai discepoli stupefatti, ora si chinava per rialzare una vittima di Satana e la restituiva sana di corpo e di mente al padre e alla famiglia. Questo miracolo era una magnifica illustrazione dell'opera di redenzione. L'essere divino proveniente dalla gloria del Padre che si chinava per salvare i perduti. Esso rappresentava anche la missione che dovevano svolgere i discepoli, i quali non devono trascorrere la loro vita unicamente nella contemplazione di Gesù sulla cima della montagna, ma ricordarsi anche dell'opera che li aspetta in pianura. Delle anime prigioniere di Satana attendono la parola di fede e di preghiera che li libererà. I 9 discepoli riflettevano con amarezza sul loro insuccesso. Quando si trovarono soli con Gesù, gli posero questa domanda: «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi?» Gesù rispose: «A cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granel di senape, potrete dire a questo monte: passa di qua a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Cotesta specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera». L'incredulità che impediva una più profonda comunione con Cristo e la negligenza nel compito loro affidato avevano determinato l'insuccesso nella lotta contro le potenze delle tenebre. Le parole di Cristo a proposito della sua morte li avevano fatti precipitare nella tristezza e nel dubbio. Poi la scelta dei 3 discepoli che dovevano accompagnare Gesù sul monte aveva suscitato l'invidia degli altri 9. Invece di fortificare la loro fede mediante la preghiera e la meditazione delle parole di Cristo, essi si erano soffermati sui loro motivi di scoraggiamento e sulle loro afflizioni personali. Con questo stato d'animo avevano intrapreso la lotta contro Satana. Se volevano riuscire in quella lotta, dovevano operare con un altro spirito. La loro fede doveva fortificarsi con preghiere ferventi, con digiuni e umiliazioni del cuore. Dovevano votarsi di sé e riempirsi dello spirito e della potenza di Dio. Soltanto la preghiera fervente e perseverante rivolta a Dio con fede, con quella fede che rivela la piena dipendenza da Dio e la completa consacrazione a Lui, può arrecare all'uomo l'aiuto dello Spirito Santo nella battaglia contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità nei luoghi celesti. Se avete fede quanto un granel di senape, potrete dire a questo monte: passa di qua a là, e passerà. Benché così piccolo, il granel di senape contiene lo stesso misterioso principio vitale che fa crescere gli alberi più alti. Gettato nel terreno, il piccolo seme si impadronisce di tutti gli elementi che Dio ha preparati per il suo nutrimento e rapidamente si sviluppa. Se aveste una fede grande quanto questo granello, accettereste la parola di Dio e vi servireste di tutti i mezzi che Dio vi offre. Così la fede fortificata vi consentirebbe di ricevere il soccorso della potenza celeste. Gli ostacoli che Satana pone sul vostro sentiero e che sembrano insormontabili come montagne spariranno di fronte alla vostra fede. Nulla vi sarà impossibile.